One Podcast.
Professore, ti leggo una strofa di una canzone memorabile. Gli americani che espatriano fanno il verso alla nostalgia, raccontandosi senza crederci mille volte la stessa bugia.
Questa è Banana Republic di Dalla e De Gregori, un pezzo straordinario. Quindi mi stai dicendo che oggi parleremo delle cosiddette repubbliche delle banane?
Sì, ma andiamo con ordine. Prima parleremo della banana e della sua curiosa storia e poi dei risvolti politici legati alle banane.
Va bene, sigla.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Alberto, per noi oggi la banana è un frutto che fa parte della quotidianità ed è uno dei frutti più consumati al mondo, ma la storia della banana è abbastanza complicata.
Sì, in effetti è una storia anche in parte misteriosa. Comunque diciamo che la banana è originaria del sud-est asiatico ed è stata domesticata alcune migliaia di anni fa, non sappiamo neanche con precisione quando, però nel processo di addomesticamento fondamentalmente sono state selezionate le varietà, quelle che avevano meno semi nel frutto, e questo ha fatto sì che poi alla fine non sia possibile la riproduzione della pianta per via naturale, perché appunto i semi non ci sono più, e quindi serve l'intervento umano per appunto la coltivazione.
Dunque le banane che consumiamo noi oggi non si possono riprodurre senza l'intervento umano?
Assolutamente no, e questo fa sì che ci sia anche poca varietà nelle specie di banane, e questo lo rende anche più vulnerabile rispetto ai parassiti, rispetto alle malattie che possono insorgere anche nelle piante.
Questa vulnerabilità costringe i produttori a un massiccio uso di antiparassitari sia in fase di coltivazione sia durante il trasporto, generando anche molti dubbi sulla sostenibilità della banana.
Sì, in effetti questo problema esiste oggi ovviamente, e in più c'è anche da dire che questa scarsa, diciamo, varietà genetica ha portato alla perdita di molte specie, e quindi oggi i tipi di banane che consumiamo sono pochi, perché in realtà molte le abbiamo perse durante appunto l'evoluzione, la selezione indotta dall'uomo.
Guardiamo qualche dato. Oggi l'85% delle banane viene consumato nei luoghi in cui le banane sono prodotte: Asia medio e sud orientale, Africa e Caraibi.
Sì, e in queste regioni le banane vengono consumate in maniera anche diversa rispetto a come le consumiamo noi. Vengono consumate come frutto, ovviamente, ma anche bollite, cotte al vapore, fritte, grigliate, e sono un contributo fondamentale in termini di carboidrati per queste popolazioni. E non stiamo parlando solo della banana da cucina, quella che noi chiamiamo platano, ma anche quella varietà più dolce, quella che appunto viene chiamata banana da dessert, che poi alla fine la banana da dessert è il 95% del commercio internazionale delle banane, quindi insomma è quella che in tutto il mondo viene consumata, che però nelle aree diciamo di produzione è una delle varietà, ma non è assolutamente quella prevalente.
Alberto, hai citato le banane bollite, cotte al vapore, fritte. In numerosi paesi africani le banane vengono anche trasformate in birra, e nelle zone rurali di paesi come l'Uganda, il Ruanda e il Camerun la banana può fornire fino al 25% dell'apporto calorico giornaliero.
Sì, questo ci dimostra come davvero la banana sia un alimento fondamentale e soprattutto sia uno dei simboli della globalizzazione.
Proprio per questo, per parlare della globalizzazione, dobbiamo tornare alla storia per spiegare come e quando la banana è diventata un prodotto così importante nel commercio internazionale.
È una storia lunga, abbastanza complicata, che insomma, coinvolge parecchi millenni. Allora, abbiamo detto che nasce nella zona dell'Oceano Indiano, non sappiamo di preciso dove, però possiamo dire che più o meno tra il secondo e il primo millennio avanti Cristo la banana arriva in Africa, tanto è vero che molti secoli dopo già i greci la conoscono. Teofrasto la cita come alimento abbastanza consumato.
Era un filosofo e botanico greco del IV secolo avanti Cristo.
Anche Plinio il Vecchio la cita dicendo che è il cibo dei sapienti. Insomma, anche qui c'è un elemento di casta nel consumo di questo frutto. Alessandro Magno addirittura la vieta ai suoi soldati perché dice che è velenosa.
Dunque anche la banana, come poi avvenne per la patata o per il pomodoro, venne accusata di essere dannosa per le persone, di essere velenosa.
È un destino comune a tanti prodotti. In ogni caso, quando finalmente i portoghesi, però siamo molti secoli dopo, siamo intorno alla prima metà del 400, arriveranno nell'Africa subsahariana, la banana esiste già ed è già, insomma, molto consolidata nella sua coltivazione, nel suo consumo da parte di queste popolazioni.
Hai citato i portoghesi e in effetti i portoghesi furono grandi protagonisti nella storia della banana.
Sì, e lo rimarranno ancora a lungo. Beh, hanno dato il nome banana prendendolo da una lingua africana, la fanno conoscere agli europei, fanno conoscere questo frutto, poi portano la banana nelle isole Canarie e nelle isole Azzorre per alimentare gli schiavi, perché nel frattempo avevano portato in queste isole anche la canna da zucchero, quindi dovevano alimentare gli schiavi che lavoravano in queste piantagioni. Quindi sono assolutamente i protagonisti di questa vicenda. Poi quando inizierà la colonizzazione del Sud America, la banana diventerà protagonista anche nelle navi negriere, perché insieme al riso sarà la base dell'alimentazione di queste popolazioni africane che vengono portate dall'Africa appunto al Sud America.
Furono proprio gli schiavi a dare una svolta a tutta questa storia, perché nelle piantagioni gli schiavi erano incoraggiati dai loro padroni portoghesi a piantare le banane nei piccoli appezzamenti di terreno che erano loro dati per coltivare cibo per integrare le magre razioni.
Sì, anche perché con il clima giusto in realtà la pianta dà frutti tutto l'anno, quindi con un apporto di manodopera molto limitato si hanno delle rese enormi, addirittura 100 volte superiore alla patata, quindi davvero una grande disponibilità di alimenti. E questo ovviamente faceva sì che i proprietari terrieri incoraggiassero gli schiavi a lavorare questo tipo di coltivazione, perché ovviamente il loro interesse era che passassero meno tempo possibile nei loro orti, diciamo così, per invece lavorare molto di più nelle piantagioni di caffè e di zucchero che stavano prendendo piede in Sud America.
Insomma, se un capitalista annusa l'affare, ci si butta travolgendo tutto e tutti.
Sì, e non solo nel XVI secolo, diciamo con l'economia schiavista, ma facendo un balzo in avanti di qualche secolo, arrivando al XIX secolo, quando c'è lo sviluppo delle ferrovie, i battelli a vapore, le tecniche di refrigerazione, la banana diventa un elemento essenziale nel processo di, diciamo, globalizzazione e diventa un prodotto di esportazione di fondamentale importanza per quelle economie.
E nel momento in cui il commercio delle banane si sviluppa su larga scala, in particolare negli Stati Uniti, entriamo nel vivo dell'argomento che dà il titolo alla nostra puntata, le repubbliche delle banane.
Sì, perché il capitalismo americano era già molto avanzato nel corso del XIX secolo e quindi quando appunto si sviluppa questo commercio su larga scala, alcune aziende assumono dimensioni che oggi noi non esitiamo a definire multinazionali. Sono probabilmente le prime multinazionali della storia, la United Fruit Company, ma anche la Standard Fruit Company, queste due grandi compagnie, queste due grandi società per azioni multinazionali, stabiliscono piantagioni di banane di grandi dimensioni un po' in tutto il continente americano, quindi Caraibi, Cuba, Repubblica Dominicana, Haiti e poi
in America Centrale.
In America
anche.
Centrale, certo, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Guatemala e anche in Sud America, Colombia ed Ecuador, che non a caso sono ancora oggi i due paesi principali esportatori di banane nel mondo.
E qui entra in gioco la politica, perché le aziende statunitensi produttrici di banane arrivarono ben presto a dominare l'economia di quei paesi.
Sì, sì, assolutamente così. Per esempio, in Honduras la United Fruit Company e la Standard Fruit Company controllavano le ferrovie, la luce elettrica, la posta, il telegrafo, il telefono, praticamente ogni aspetto della vita delle persone. Negli anni 30 in Guatemala la United Fruit Company era il più grande proprietario terriero, era il più grande datore di lavoro, il più grande esportatore e il proprietario dell'intera rete ferroviaria del paese. Insomma, controllavano ogni aspetto della vita, della politica di questi paesi. Tieni conto che in molti paesi, appunto, che dipendevano dalle banane, queste compagnie americane venivano definite il pulpo, cioè la piovra, proprio per rappresentare la stretta che queste compagnie esercitavano su questi paesi, sulla politica e sull'economia di questi paesi.
Un controllo economico di questo tipo ha naturalmente conferito alle compagnie bananiere un grado di influenza altissimo sulla politica dei paesi produttori nelle Americhe. Le compagnie bananiere avevano le proprie dogane, la propria polizia, per cui gran parte degli affari era al di fuori della giurisdizione degli stati nazionali. Erano insomma uno stato all'interno dello stato.
Sì, ovviamente c'era l'ovvio corollario di tutto questo, era il grande livello di corruzione all'interno di questi paesi. Queste grandi società controllavano tutto e non esitavano a finanziare colpi di stato nel momento in cui la politica di questi paesi poteva in qualche modo cercare di essere più indipendente rispetto alla stretta di queste stesse compagnie. E questo ovviamente ha generato anche una serie di altri elementi di politica estera da parte degli Stati Uniti. Tutta la prima metà del XX secolo il governo degli Stati Uniti ha mandato regolarmente i Marines in questi paesi nel momento in cui la politica locale voleva esprimere una maggiore autonomia.
Marine inviati per proteggere gli interessi delle compagnie bananiere americane. E questo mi fa un po' venire in mente una battuta di un celebre film di Woody Allen, Il dittatore dello Stato libero di Bananas, in cui vediamo in una scena alcuni Marine su un aereo che li conduce in missione e uno chiede: c'è qualcuno che sa dove andiamo? E l'altro risponde: nel Bananas, parrebbe. Ah, si combatte per o contro il governo? E il soldato risponde: la CIA non vuole correre dei rischi questa volta. Metà di noi sono per, l'altra metà sono contro.
Succedeva, cose di questo genere potevano succedere.
Abbiamo scherzato con la battuta di Woody Allen, ma è necessario ricordare una vicenda tragica, il cosiddetto massacro delle banane avvenuto in Colombia nell'autunno del 1928. I lavoratori delle piantagioni della United Fruit Company scioperarono sulla base di rivendicazioni assolutamente naturali: una fornitura di servizi igienici e medici e il pagamento dei salari in contanti invece che in coupon validi soltanto nei negozi della United Fruit Company.
Sì, e qui sotto la pressione del governo statunitense, che minacciava l'intervento per sospendere questo sciopero, il governo colombiano sostanzialmente ha deciso di intervenire direttamente, compiendo un vero e proprio massacro. Il 6 dicembre del 1928 vennero uccisi 2.000 lavoratori in sciopero nella città delle banane di Cienaga.
Fu proprio questo terribile episodio che ispirò Gabriel García Márquez, che nel suo capolavoro Cent'anni di solitudine raccontò in modo romanzato l'evento nel quale migliaia di lavoratori in sciopero vennero uccisi e caricati su vagoni ferroviari e portati via dalla piantagione di banane di Macondo, la città immaginaria in cui è ambientato il romanzo, per cancellare le prove del massacro.
Ed è proprio qui che nasce il termine Repubblica delle Banane. Il termine era stato coniato dallo scrittore americano William Sidney Porter in un racconto del 1904 denominato The Admiral, che si svolge in un posto immaginario, ma che in realtà è l'Honduras, dove lo stesso autore ha vissuto per un anno. E nel racconto fa vedere come praticamente la politica di questo paese era patetica, era piegata agli interessi delle società bananiere e appunto le chiama Repubbliche delle Banane. Circa mezzo secolo dopo, nel 1950, un altro premio Nobel, non solo Márquez parla di questo, ma anche Pablo Neruda, avrebbe rilanciato il termine Repubblica delle Banane in una poesia intitolata proprio United Fruit Company, dove appunto parla apertamente di Repubblica delle Banane. È un po' la storia del Sud America romanzata e poetica, però c'è questo riferimento esplicito a Repubblica delle Banane.
E l'Italia sul fronte della politica non ha mai avuto a che fare con le banane?
No. In Italia noi non ci facciamo mai mancare niente, quindi abbiamo fatto anche noi i nostri disastri e anche i nostri scandali politici. Anzi, il primo scandalo politico che coinvolse la Democrazia Cristiana fu proprio il famoso scandalo delle banane, che coinvolse...
Ecco, diamo un paio di secondi ai nostri ascoltatori per immaginare quale politico può essere stato coinvolto all'inizio degli anni 60.
Sì, Avete indovinato tutti, Giulio Andreotti.
Allora, Alberto, spiega bene cosa successe partendo dall'inizio.
E allora, questa storia inizia prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi in pieno periodo fascista, quando venne realizzata la regia azienda monopolio delle banane,
la RAMB.
RAMB, nel 1935, che era stata creata appositamente per lo sfruttamento delle piantagioni di banane in Somalia, nella Somalia italiana, che in quel periodo era una colonia nostra, perché nel frattempo era successo che la produzione principale della Somalia, che era il cotone, era crollato di prezzo sui mercati internazionali e quindi si cercavano alternative. L'alternativa più ovvia e più semplice fu proprio le piantagioni di banane, che da quel momento divennero una sorta di monopolio per questa società pubblico-privata che gestiva appunto la produzione e il commercio sul mercato italiano delle banane.
E caduto il fascismo, cosa successe?
Molto poco. La cosa principale è che venne tolta la R dal nome della società. Non era più RAMB, ma AMB, semplicemente
azienda monopolio banane.
Però il sistema era esattamente lo stesso, quello delle concessioni, che venivano messe all'asta ogni anno e che appunto permettevano a questi concessionari di avere sostanzialmente il monopolio della produzione e del commercio sul mercato italiano. Nel 1963 scoppiò lo scandalo perché ci si rese conto che queste concessioni venivano distribuite ad amici con
un sistema corruttivo.
Cioè, sostanzialmente i prezzi, i valori di queste concessioni venivano comunicati prima in modo che poi questi concessionari potessero vincere le aste per aggiudicarsele. Questo portò un grandissimo scandalo, una grande mobilitazione anche dell'opinione pubblica e dei giornali, grande impeto per cui i procuratori chiedevano pene esemplari per
anni di galera,
10 anni di galera. Per realtà, come spesso accade, finì, insomma,
arrivò Giulio Andreotti,
esatto, a rendere più lievi le pene per i colpevoli.
Insomma, la ricostruzione ci dice a quanto pare che dietro le quinte l'allora ministro della difesa Giulio Andreotti intervenne per stemperare il grande clamore e le possibili pene, e la AMB fu abolita.
Sì, il processo si concluse con pene irrisorie per gli imputati, però appunto il monopolio fu abolito, l'AMB venne soppressa e da quel momento molti italiani potevano godere delle banane, perché fino a quel momento le banane avevano avuto un prezzo molto alto, un prezzo di monopolio per garantire i concessionari, quindi insomma un prezzo che scontava il costo della corruzione.
Come sempre citiamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati durante la puntata.
Comincio io, Le banane fasciste, Sergio Salvi, Affinità Elettive Editore.
Io invece cito Economia commestibile dell'economista sudcoreano Ah Jong Chang, Il Saggiatore Editore. Siamo in chiusura, vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, e anche su YouTube, in cui potete trovare il menu di DOI, puntate video di 10 minuti circa, in cui parliamo degli antipasti, degli spaghetti, della cotoletta, della pizza e di tante altre portate della presunta tradizione gastronomica italiana.
Daniele, ma non rispondiamo più alle domande dei nostri ascoltatori?
No, rispondiamo. Nella prima puntata abbiamo parlato del pomodoro e ci è stato chiesto da diversi ascoltatori di ricordare la vera origine del pomodoro pachino.
È uno di quei casi clamorosi nei quali sappiamo addirittura la data di nascita di un prodotto, 1989, e anche il luogo Tel Aviv, perché è la Zera Genetics, questa società israeliana, che ha brevettato il pomodoro, quello ciliegino che conosciamo. Poi questo prodotto ha attecchito e si è diffuso soprattutto nella zona di Pachino ed è diventato un prodotto tipico, però rimane un prodotto brevettato in Israele e non in Sicilia.
E questo non centinaia di anni fa, ma 35 anni fa esatti.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.